File 4, pagina 25. Hans Marsalek. Un'analisi globale dello spietato e crudele sfruttamento attraverso il lavoro dei detenuti nel campo di concentramento di Mauthausen resta ancora da compiere e manca quindi una sua esauriente descrizione. Anche in questa occasione ci limiteremo a fornire solo un quadro schematico di questo sistema schiavistico. È indiscutibile comunque che ogni tipo di impiego lavorativo dei detenuti aveva sempre come conseguenza l'annientamento di decine di migliaia di prigionieri e nello stesso tempo le aziende dell'SS e le fabbriche di armamenti, sia private che statali, ne traevano enormi profitti. Responsabili di questo omicida utilizzo dei detenuti non erano soltanto gli organi dell'SS, i VWHA, l'Ufficio Centrale per le Questioni Economiche e Amministrative, personaggi come Himmler, Kaltenbrunner e Paul, ma anche gli alti comandi della Wehrmacht, i dirigenti del Ministero della Guerra, i direttori e responsabili di complessi industriali, le grandi banche e alcune personalità naziste, come ad esempio Albert Speer e fra gli altri l'ingegnere austriaco Ferdinand Porsche, Saint Valentin. Si possono distinguere tre periodi nell'avviamento al lavoro dei detenuti, nella costruzione del lager nelle cave, nelle fabbriche di armi, nello scavo di gallerie. Dal 1938 fino all'estate-autunno del 1942, nella fase della cosiddetta guerra lampo, i detenuti erano impegnati quasi esclusivamente nelle opere di costruzione del lager e nelle quattro cave di Mauthausen e di Usen. Anche dopo la circolare Paul del 30 aprile 1942, in cui si stabilivano modifiche nel modo di impiego dei prigionieri, la stragrande maggioranza continuò a lavorare nelle cave fino all'aprile del 1943. Solo una piccola parte dei detenuti, alcune centinaia, era occupata nella fabbrica di armi Steyr Daimler Buch. Dopo un'ispezione al campo di Mauthausen-Gusen, compiuta alla fine di marzo da Albert Speer in persona, ministro del Reich per gli armamenti e l'economia di guerra, ed in seguito alle sue lamentele esposte in una lettera a Himmler del 5 aprile 1943, secondo le quali i progetti portati avanti dalle SS di Mauthausen apparivano veramente troppo grandiosi. Nell'estate 1943 i detenuti vennero spostati dalle cave alle fabbriche di armi. Inizia così il secondo periodo. Nella sua lettera Speer esigeva l'impiego della forza lavoro disponibile nei campi di concentramento nel quadro dello sforzo bellico totale. A partire dall'estate del 1943 circa 4.000 o 5.000 prigionieri vennero assegnati in un primo tempo a fabbriche della Stiria, a Gusen, Wiener Neustadt, Wiener Neudorf e Linz. Fino a quest'epoca le SS tentarono di sfruttare il lavoro dei detenuti nelle loro proprie aziende. Il primo grande contingente di detenuti nelle quattro cave citate, Wiener Graben, Mauthausen, Kastenhof, Gusen e Bierbauer, tutte a Gusen, lavorava dunque a profitto del Deutsche Erd- und Steinwerke, DEST. Questa fase durò dal 1938 fino alla primavera del 1943. Di mese in mese i gruppi di lavoro nelle cave vennero aumentati. Nella sola Mauthausen il contingente giornaliero medio salì nel 1939 da 375 a 1068 detenuti. Nell'estate del 1940 ben 3.581 prigionieri avevano già lavorato nelle cave e in questa cifra non sono compresi gli uomini che trasportavano le pietre. Nell'estate del 1942 il numero dei prigionieri occupati giornalmente nelle cave ammontava a 3.844 e nell'estate del 1943 era salito oltre 4.800. Le cave di Mauthausen-Gusen divennero le fabbriche di granito più estese e redditizie della Dest ed erano anche peggiori luoghi di sterminio del campo. Calcolando una media mensile di 12.000 detenuti a Mauthausen e a Gusen, nel 1942 il lager notificò almeno 14.293 decessi, di cui, secondo le statistiche dell'SS, 1.375 erano dovuti a fucilazioni durante un tentativo di fuga, suicidi, incidenti ed esecuzioni. La spietatezza sui luoghi di lavoro si rispecchia nel fatto che, per esempio, nel solo mese di marzo 1942, su un totale di circa 13.000 detenuti, 2.213 persone vennero assassinate, in prevalenza nelle cave. Si impone la constatazione che fino alla primavera del 1943 l'assassinio in massa dell'intelligenza slava, degli ebrei olandesi, dei prigionieri di guerra sovietici e degli avversari politici di lingua tedesca è stato compiuto del tutto intenzionalmente. E quanto alla provenienza, è anche doveroso notare che in questo lager, classificato di terra categoria, dall'inverno 1939-40 alla primavera del 1943, dai paesi di lingua tedesca, all'epoca Germania, Austria, Lussemburgo, Alsazia-Lorena, tranne due aristocratici e una ventina di cattolici, erano stati deportati solo giovani attivisti comunisti. Nell'estate del 1943 ebbe inizio il secondo periodo, caratterizzato dall'impiego dei detenuti nelle fabbriche di armi della Steyr Daimler Puch a Steyr e Gusen, in quella di Graz della Rachs Engskel a Wiener Neustadt, in quella di motori per aerei della Ostmark a Wiener Neufort e nella Messerschmitt a Eidfeld, Schwekat e nelle acciaierie del complesso Hermann Göring a Linz. Il terzo periodo cominciò nel tardo autunno del 1943 e durò fino al maggio del 1945 e vide l'impiego in massa di detenuti nella costruzione e nell'ampliamento delle cantine delle fabbriche di birra di Schwekat Wien, Mautner, Markov Wien e Red Zip Sklier. A partire dall'estate del 1943, gli aerei americani di stanza in Tunisia e successivamente a Bari cominciarono a bombardare i centri industriali austriaci. La direzione nazista tentò quindi di trasferire le fabbriche di armi nel sottosuolo. Nel 1944 si aggiunsero dunque gli scavi delle gallerie a Melk e a Interbrühl. Tutti questi lavori assorbirono in media 30.000 detenuti. Dal 1943 in poi il numero dei detenuti del campo di Mauthausen cresce progressivamente fino a raggiungere all'inizio del marzo 1945 la punta massima di 84.472 persone. Nel campo di Mauthausen la maggioranza dei prigionieri lavorava nell'amministrazione, nelle officine, nelle cave di Wiener Graben, circa 2.500, e complessivamente 700 detenuti su due turni nella fabbrica di armi Messerschmitt. In tutti gli altri campi i detenuti erano impegnati nella produzione delle armi, decisive per la vittoria, dette anche armi miracolose, e nell'ampliamento delle sedi sotterranee. Tutti questi stabilimenti venivano mimetizzati. Melk era chiamata quartz, Ebensee Solvay cemento, cave di calce, pietre calcare, Gusen seconda, cristallo di rocca o lavorazione del cristallo di rocca, Pegau, marmo, Unterbrühl, Giulio. Il comandante Ashvekat presso Vienna, Santa Prima e Santa Seconda, e lo stabilimento Leibniz-Graz era la cava di pietre calcare. Anche alla produzione si davano nomi in codice. Il completamento dei caccia a reazione a Gusen diventava Frassino 2. I prodotti della Steyr Daimler Puch erano il mulino di St. Georgen, primo, secondo, terzo e quarto. La raffineria di lubrificanti di Ebensee era il Tasso e i suoi prodotti Colomba, primo e secondo. Ecco i dati sui principali stabilimenti e sul numero massimo dei detenuti occupati nell'industria bellica tedesca. Ebensee, scavo di gallerie, lavori al progetto di razzo intercontinentale. A partire dall'autunno del 1944, solo costruzione di raffinerie. Nella primavera del 1945, inoltre, costruzione di motori per carri armati e aerei. Gusen primo, lavori nelle cave, gallerie alla Steyr Daimler Puch e alla Messerschmitt, operai massimo 11.480 detenuti. Gusen seconda, scavo di gallerie, lavoro alla Steyr Daimler Puch e alla Messerschmitt, operai massimo 12.537 detenuti. Hirtenberg, produzione di munizioni per la ditta Gusloff di proprietà dell'SS. Operaie, massimo 450 detenute. Leibniz-Graz, produzione di motori per la Steyr Daimler Puch. Operai massimo 650 detenuti. Lenzing, produzione di fibre sintetiche per la Lenzinger Zellwolle. Operaie massimo 565 detenute. Linz prima, lavoro nelle acciaierie Reichswerke. Operai massimo 790 detenuti. Linz terzo, produzione di acciaio e costruzione di carri armati per il Reichswerke. Operai massimo 5.615 detenuti. Melk, costruzione di gallerie e produzione di cuscinetti a sfere per la Steyr Daimler Puch. Operai massimo 10.314. Pegau, produzione di parti di aerei per la Steyr Daimler Puch. Operai massimo 888 detenuti. Vienne Simmering, completamento di motori per carri armati per i Saurer Werke. Operai massimo 1480 detenuti. Schlier Redle Zipf, costruzione di caverne, produzione di carburante per razzi per il Ministero per gli armamenti. Operai massimo 1488 detenuti. Steyr, produzione di cuscinetti a sfere e motori per aerei per la Steyr Daimler Puch. Operai massimo 1971 detenuti. Saint Aegid am Neuwald, produzione di motori per una ditta dell'SS. Operai massimo 303 detenuti. Saint Valentin, completamento di carri armati per i Nibelungenwerke. Operai massimo 1480 detenuti. Wiener Neudorf, produzione di motori per aerei per la Ostmark, una consociata della Steyr Daimler Puch. Operai massimo 2954 detenuti. Wiener Neustadt, prima produzione di razzi, poi di navi di piccole dimensioni per i Reichswerke. Operai circa 1000 detenuti. Schwechat, Vien costruzione di aerei per gli Ankelwerke. Operai massimo 2568 detenuti. Nei sottocampi di Santa Prima e Santa Seconda, Floridos Vien, Floridos Dorf, Zedelzee Vien e Unterbrühl, i detenuti erano adibiti alla costruzione di aerei per le ditte Hoffer e Schranz e per gli Ankelwerke, per un massimo di 2737 detenuti. Altri detenuti erano poi ancora impiegati in fabbriche di armi meno importanti. Nell'industria degli armamenti, ma soprattutto nel lavoro in galleria, lo sfruttamento dei detenuti era disumano. I prigionieri consideravano tutte queste attività come un lavoro forzato, in cui rischiavano la vita e quindi nella maggioranza cercavano, per istinto di conservazione, di mantenere bassi i livelli di produzione. Ma sia nel lavoro in galleria, eseguito sotto la stretta sorveglianza dell'SS e dei capi civili, sia nelle fabbriche completamente meccanizzate, era facile controllare il rendimento di una giornata lavorativa media di 11 ore. I detenuti descrivono il loro lavoro alla Steyr-Daimler-Puck di Gusen in questo modo. La modalità di produzione era quella di un'officina moderna, un nastro trasportatore, una catena di montaggio. Nella Messerschmitt di Gusen un detenuto doveva inchiodare durante un turno prima almeno 8, poi 11 ali di aereo. Nelle estesissime cave di Mauthausen l'orario dei detenuti dal lunedì al sabato durava d'estate dalle 6.30 alle 18.30 e d'inverno dalle 7.30 alle 16.30 con una pausa di mezz'ora a mezzogiorno. D'estate lavoravano dunque circa 11 ore, d'inverno, a seconda della lunghezza delle giornate, da 8 a 9. Nel suo interrogatorio a Norimberga, Oswald Pohl affermò fra l'altro che durante la guerra l'orario lavorativo dei detenuti variava fra le 48 e le 72 ore settimanali. A Mauthausen i detenuti lavoravano in media da 54 a 66 ore alla settimana nelle cave e da 66 a 72 nelle gallerie e in fabbrica. Bisogna poi anche tener conto del fatto che a questo orario prolungato spesso si aggiungevano lunghe e sfibranti marce di avvicinamento. In quelle fabbriche e nella costruzione di impianti sotterranei sono stati impiegati ragazzi, donne e uomini di tutte le nazioni europee. Si trattava in maggioranza di polacchi, cittadini sovietici, jugoslavi, francesi, italiani, spagnoli, cechi, ungheresi e in rapporto ai numerosi stranieri, pochi oppositori politici tedeschi ed austriaci. Per dimostrare fino a che punto era micidiale l'annientamento attraverso il lavoro, citiamo a titolo d'esempio 4 casi, evidenziando il numero dei prigionieri entrati nel campo in un anno e il numero dei decessi constatati nello stesso periodo di tempo. 1942 è stato registrato l'arrivo di circa 13.000 detenuti. La statistica del Lager denunciò 14.293 decessi. 1943, almeno 21.028 nuovi arrivi, per un totale di 8.481 decessi, secondo le statistiche del Lager. 1944, almeno 65.645 nuovi arrivi, almeno 14.766 decessi. 1945, fino al 5 maggio, 24.793 nuovi arrivi, almeno 36.214 decessi. L'esempio che ora riporteremo della mortalità dei detenuti italiani negli anni 1944 e 1945 rispecchia le condizioni inumane del lavoro schiavistico imposto ai detenuti nell'industria bellica tedesca. Secondo le statistiche del Lager, in 5 mesi, dal 31 marzo al 31 agosto 1944, 19 italiani sono stati registrati come deceduti nel campo di Mauthausen. Alla data del 31 agosto 1944, gli italiani detenuti erano 3.185. Stando a 2 statistiche del campo, nei 3 mesi intercorsi, dal 16 dicembre 1944 al 15 marzo 1945, sono stati registrati i decessi di 1.690 e 1.791 detenuti italiani. Al 15 marzo 1945 i detenuti politici italiani assommavano a 3.860. Ecco in cosa consisteva il giudizioso impiego dei detenuti richiesto il 5 aprile 1943 dal ministro per gli armamenti e l'economia di guerra, nonché architetto personale di Hitler, Albert Speer. Le conseguenze erano profitti esorbitanti per l'industria bellica tedesca e una morte crudele per più di 70.000 detenuti. Pagina 30.